ci sono alcune sfide. Vivere come uno straniero in un paese che non è il tuo. La sfida di parlare nella seconda lingua, di non avere sempre a portata di mano, di pensiero, la parola che vuoi usare. Ci sono le barriere linguistiche, differenze culturali, valori diversi, politica diversa. C'è la sfida anche di vivere lontani dalla propria famiglia. E anche in Italia viviamo questa realtà, perché magari Piemonte è diverso dalla Puglia o della Sicilia, giusto? E quindi fatichiamo con queste differenze. C'è la sfida di crescere figli in una cultura diversa, che non è la tua. O di soffrire la nostalgia della propria patria. O di iniziare la vita del capo cercando lavoro, di trovare nuovi legami, nuovi contatti per poter lavorare, di non capire le usanze culturali, di imparare a usare ingredienti nuovi, di capire come fare, cioè il cibo italiano è molto semplice preparare, ma molto buono, però ci sono queste sfide che magari chi non sa preparare e usare ingredienti nel supermercato. C'è la sfida, la solitudine, della solitudine, di trovare nuovi amici, di fare nuove relazioni. C'è anche la sfida della burocrazia e i documenti, di dover sempre essere in regola per poter lavorare, per poter avere i nuovi documenti. Ogni vero credente è come uno straniero, come dicevo, in questo mondo. E anche noi affrontiamo delle sfide, essendo in questo mondo, però non appartenendo a questo mondo. Siamo pellegrini in questa terra e siamo un po' come questi lettori, come abbiamo letto nel primo versetto. Pietro si rivolge agli eletti che vivono come forestieri dispersi, è una parola che vuol dire residenti temporanei. Erano forestieri o soggiornavano non perché erano fuori la loro patria, dove sono nati, ma perché erano il popolo scelto e pregiato di Dio, purificato e appartenente a Dio. E erano forestieri in questo mondo a causa della loro fede, come noi. Il fatto di essere pellegrini o forestieri ha esposto questi credenti, primi credenti, a cui scriveva Pietro, a governanti confusi che non sapevano neanche che cos'era il cristianesimo e minacciavano loro con la morte, insistendo che loro adorassero i loro dei pagani. A differenza di noi, o chi è magari uno straniero culturale qua, noi cerchiamo di adattarci alla cultura del paese in cui ci troviamo in qualche modo. Però un cristiano non deve adattarsi alla cultura del mondo, quindi siamo diversi in questo mondo. Noi viviamo per un'altra realtà, perché la nostra cittadinanza è in cielo. E questo testo stamattina ci aiuterà ad avere la prospettiva giusta, di avere il nostro sguardo rivolto al futuro, dove c'è la nostra vera cittadinanza. Anche se noi non siamo minacciati con la morte come i lettori originali, noi condividiamo alcune delle stesse sfide. Ci troviamo nell'estrema minoranza qua. Penso al paese da dove sono cresciuto io, o magari alcuni di voi che provengono anche da paesi in Sud America, dove magari ci sono più credenti, più chiese magari un po' grandi. Noi in Italia ci troviamo nell'estrema minoranza, in piccole comunità, sparpagliate di qua e di là, a volte anche perseguitata, con un mondo pieno di tentazione al peccato, che non onora il nostro Signore. Le priorità intorno a noi, i valori, le speranze di questo mondo, dovrebbero perdere il loro fascino per il seguace di Cristo. Ci sono cose a cui dobbiamo rinunciare per Cristo, e il mondo che ci circonda non capisce neanche, pensando che sia follia la vita che viviamo. E la mia esperienza, che mi trovo sempre di più fuori posto in questo mondo, con valori che non condivido. Affrontiamo difficoltà anche in questa vita che Dio intende per purificarci del nostro peccato. E quindi sì, il mondo affronta difficoltà, però Dio a volte mette difficoltà nella nostra vita per purificarci, per renderci più come Cristo. Ti sei mai sentito come uno straniero in questo mondo, per questi motivi? In un certo senso, ognuno di noi è un pellegrino, uno straniero, e la nostra residenza in questa terra è temporanea. E questi versetti in Prima Pietro, da versetto 3 a 5, ci aiutano a capire la nostra speranza. So che è vero, quando predico io stiamo facendo una serie di studi su Prima Corinzi che parla proprio della nostra risurrezione fisica un domani. Questo testo possiamo affiancare a quella speranza, perché questo testo ci parla della nostra speranza in un modo più generale. Infatti, nei nostri versetti stamattina ci sono tre parole o tre volte in questo testo Pietro parla del futuro, non so se l'avete notato. Nel versetto 3 lui dice speranza, in mezzo al versetto. All'inizio di versetto 4 lui dice eredità, che ci rivolge al futuro. E poi di nuovo alla fine di versetto 5 ci dice la salvezza che sta per essere rivelata. E quindi parla di speranza, di eredità, di salvezza. Una salvezza futura. Lui vuole fissare bene il nostro sguardo sul glorioso futuro che Dio ha promesso a noi. Vuole che noi guardiamo avanti. In realtà in questi versetti Pietro ci dà dei grandi motivi, dei motivi grandiosi per adorare Dio, perché la speranza che noi abbiamo viene da Dio. Dio è il Dio della speranza. Questi versetti riecheggiano di vittoria, di entusiasmo, di adorazione per il nostro Dio. Ecco perché Pietro inizia versetto 3 dicendo: benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo. Pietro vuole aiutarci a guardare a questo Dio stamattina, vuole aiutarci a guardare il Dio della speranza, perché questa speranza che noi abbiamo è potente per aiutarci, noi cristiani dispersi nel mondo o a Genova, a non essere schiacciati dalla difficoltà, ad avere speranza nella vita cristiana, a fare progressi, a non essere intrappolati senza crescere e senza fare progressi verso il cielo. E quindi noi vogliamo essere incoraggiati stamattina da tre opere potenti di Dio a favore dei suoi figli, tre opere potenti di Dio a favore dei suoi figli che ci fortificano noi pellegrini nel nostro soggiorno. Ci sono tre azioni che Dio fa al nostro favore. La prima cosa, la prima azione, la prima opera potente è che Dio elargisce una speranza viva. Dio elargisce una speranza viva. Versetto 3 ci dice che Dio nella sua grande misericordia ci ha fatti rinascere a una speranza viva. Questa è la prima opera che Dio compie in nostro favore. La nuova nascita che ci concede o che ci elargisce una speranza viva. Noi abbiamo letto del miracolo della nuova nascita nella nostra lettura stamattina, Efesini 2. Il miracolo della nuova nascita è quando Dio invade la nostra vita, quando Lui entra nella nostra vita superando noi, i Suoi nemici, superando la nostra incapacità, superando la nostra morte spirituale, superando la nostra ribellione. E Dio impianta in noi, per mezzo di una risurrezione spirituale, la vita di Cristo. Ci perdona tutti i peccati, ci riconcilia a Lui, abbiamo pace insieme agli altri con Dio, e ci ha fatti rinascere con il risultato che adesso non siamo più senza speranza, non siamo più senza Dio in questo mondo. Come dice Efesini 2, abbiamo una viva speranza una speranza che è vivente. La speranza è la fiducia, quella convinzione che qualcosa succederà nel futuro basato sulla risurrezione di Gesù Cristo. Una convinzione, una fiducia che qualcosa succederà nel futuro ed è basata sulla risurrezione di Gesù Cristo. La nostra speranza è la vita eterna, la futura risurrezione, come abbiamo studiato in 1 Corinzi 15, il essere con Cristo per sempre in cielo secondo le sue promesse. Un commentatore dice questo: la nascita fisica ci porta in un mondo che perirà. La nascita spirituale ci porta in un mondo in cui c'è speranza per il futuro. Cioè, noi entriamo in un mondo che perirà, quando nasciamo di nuovo entriamo in un mondo in cui vivremo per sempre. Queste parole, speranza viva, sono fondamentali. Perché è viva la nostra speranza? Innanzitutto, una speranza viva è una speranza a cui nessuno può porre fine prima che si realizzino le promesse di Dio. Nessuno può fermare o estinguere questa speranza. Non è come un fuoco che può essere estinto con l'acqua o con un estintore. È la certezza che in ogni sofferenza che affrontiamo, ogni tentazione che dobbiamo superare, ogni persecuzione, ogni sacrificio, arriverà il giorno in cui vedremo il Signore. Arriverà il giorno in cui lo vedremo. Anziché essere una speranza che diminuisce o viene messa a tacere, questa speranza viva stringe, pervade l'anima e aumenta con gli anni. Paolo dice in 2 Corinzi 4,16: anche se il nostro uomo esteriore si va disfacendo, e per chi ha più di una certa età, sappiamo che il nostro uomo esteriore si va disfacendo. Il nostro uomo, dice Paolo, il nostro uomo interiore si rinnova di giorno in giorno. Il nostro corpo morirà, il nostro uomo esteriore si va disfacendo, per il nostro uomo interiore, a causa di questa speranza viva, si rinnova di giorno in giorno. La speranza che Dio ci dà ancora la nostra vita, è un'ancora a cui noi possiamo aggrapparci, non solo nella sofferenza, ma anche quando dobbiamo affrontare noi stessi e le sfide che noi affrontiamo interiormente. E questa speranza viva ci incoraggia non di guardare indietro a chi eravamo, le vecchie abitudini di chi eravamo prima che conoscessimo Cristo, ma di guardare al futuro e andare in quella direzione, alla nostra speranza. Guardiamo avanti o torniamo indietro? La speranza che abbiamo davanti a noi è la direzione in cui vogliamo andare. Questa speranza viva non può essere soffocata e non può deluderci, come tante altre speranze nel mondo. Il mondo spera nella medicina, nel governo, magari ci sarà un altro primo ministro che farà meglio, lo spero. Speriamo nella fine delle guerre, speriamo nei soldi, in un vaccino, se vi ricordate, speriamo nei eserciti. Ogni speranza umana viene interrotta o dalla morte o dalla rovina. Governi cambiano, noi moriamo, soldi vengono usati. La speranza che noi abbiamo è viva. E in realtà la nostra speranza viva finirà solo in un modo, non con la morte, non con soldi che vengono usati, ma finirà solo quando viene realizzata. Non delude mai. Non è, la speranza biblica è una certezza, non è un semplice sogno in qualcosa nel futuro che forse può avvenire. Per noi che siamo italiani, noi stiamo ancora sperando che la nazionale si qualifichi per il mondiale, prima o poi, che non succede da diversi anni. Speriamo, non è una certezza. Una volta era una certezza, non è più una certezza. Noi speravamo, forse tuttora speriamo, che non ci sarà un'altra pandemia o non ci sarà un'altra alluvione qua nel centro di Genova. Però la speranza biblica è una fiducia certa, è una convinzione concreta e salda, senza ombra di dubbio, perché è viva mediante, cosa dice il versetto? Mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti. La nostra speranza è viva mediante la risurrezione di Gesù Cristo, un fatto storico che non può essere negato, che non può essere fermato o cambiato. Il cristianesimo è spesso stato accusato dagli atei di essere un tipo di stampella psicologica, un tipo di stampella psicologica per chi è debole, che ha bisogno di qualcosa che fortifica la nostra fragilità emotiva. Dicono queste persone che la speranza cristiana è semplicemente una proiezione umana, è una cosa che ci siamo inventati noi, inventati degli uomini. L'ateo Karl Marx chiamò la religione l'oppio dei popoli, usata come una droga per alleviare il dolore del popolo. Dice che la nostra speranza è solo qualcosa che ci inventiamo per, come una droga per sollevare il nostro dolore. Però dicono che è senza una base nella realtà, che consola le persone misere dandole una speranza illusoria di un futuro migliore. Se venite stasera noi parleremo del Big Bang. È una teoria interessante, è una teoria che è basata in grande parte su una matematica e fisica teorica, che non ha delle prove che possiamo testare. È una cosa basata su una teoria di calcoli e una scienza teorica. Però sapete cosa dicono questi scienziati? Che il nostro universo andrà a finire in una morte termica. Cosa vuol dire? È chiamato nel mondo scientifico il Big Freeze o il Big Rip, il grande strappo, che un giorno non ci sarà più energia o calore e tutta la materia sarà fatta a pezzi. Questo è quello che dicono, che l'universo morirà una morte termica, in cui non ci sarà più calore e l'universo morirà congelato nel freddo estremo. Di nuovo, questa non è la realtà. Questi atei accusano i cristiani di avere una fede illusoria basata su cose che non è una realtà. Però io voglio sottolineare una cosa che dice questo testo, che la nostra speranza viva è viva mediante la risurrezione di Gesù Cristo. Noi avremmo una speranza illusoria, come abbiamo imparato negli ultimi mesi, avremmo una speranza falsa o illusoria senza base nella realtà se Gesù Cristo non avesse superato la morte. Però mentre la fede di coloro che credono nel Big Bang hanno una fede radicata sulla matematica teorica, noi abbiamo una fede basata sulla storia, su una realtà storica che è veramente avvenuta, la risurrezione di Gesù Cristo. La tua speranza non è un'illusione, non è una scommessa incerta e non è un sogno. È viva, ancorata, certa, un fatto storico. E noi parleremo anche la settimana prossima di come saremo quando ereditiamo la nuova terra, perché parleremo del corpo risorto, però questa è la nostra speranza. E il versetto ci dice che cosa ha spinto Dio a darci questa speranza. Ci dice che Dio, nella sua grande misericordia, ci ha fatti rinascere. Non era qualcosa in noi, non era la tua bravura, la mia capacità, la tua potenzialità che Dio ha visto in te, ma guarda quanto è bravo tizio qua, io mi serve lui per portare avanti il mio piano. Dio era spinto dalla sua misericordia, dalla sua pietà verso noi che eravamo incapaci. E voglio ricordarci, per quanto può essere bella questa speranza, questa speranza appartiene soltanto a chi è nato di nuovo, soltanto a chi è nato di nuovo. La scrittura ci dice che per avere questa speranza Dio deve farci nascere di nuovo. E dal punto di vista umano, se tu non sei nato di nuovo, sei ancora morto nel tuo peccato e tu hai bisogno di abbandonare il tuo peccato e di ricevere la vita di Cristo, di unirti a Cristo per fede, di fidarti delle sue promesse, di trovare rifugio in Lui. Però questa prima opera, questa prima azione di Dio nei nostri confronti è ciò che getta il fondamento per le ultime due opere. Vediamo la seconda opera che Dio fa per noi. Dio conserva la nostra eredità. Dio conserva la nostra eredità. Versetto 4 ci dice: per un'eredità incorruttibile, senza macchia e inalterabile. Essa è conservata in cielo per voi. Qua lui aggiunge al concetto della speranza un'altra fumatura. Versetto 3 parla della speranza, qua lui usa la parola eredità, che ci fa subito pensare a un figlio che eredita il complesso di beni del suo padre, il complesso di beni promesso a lui nel testamento del padre. E la scrittura spesso ci spiega che a causa della nuova nascita siamo nati di nuovo, che vuol dire che è stato Dio a generarci, che significa ora siamo non solo perdonati, però siamo figli di Dio. Siamo figli di Dio in un modo molto particolare. Come dice Giovanni 1, dice: tutti quelli che hanno ricevuto Gesù Cristo, Dio ha dato il diritto di diventare i suoi figli. E la parola eredità ci ricorda di questo, ci ricorda che noi non siamo più figli d'ira di Dio, come abbiamo letto in Efesini 2, allontanati da Dio, però noi non siamo più in attesa del suo giudizio, ma siamo adottati come figli di Dio. Il tuo nome, se conosci Cristo, è scritto nel testamento del tuo Padre Celeste. Ti ha promesso come figlio che erediterai il regno di Dio. E perfino Dio stesso sarà il nostro premio. E questa parola eredità ci ricorda del cuore di Dio per noi. Spesso quando pensiamo alla nostra salvezza, possiamo pensare alle parole siamo perdonati, che parla in un senso legale, che le nostre colpe sono spazzate via. Parliamo della giustificazione, che siamo stati giustificati, che Dio ci ha dichiarati giusti, che abbiamo questa giustizia di Cristo nell'aula di giudizio, che il giudice Dio non ci vede più come colpevoli. Sono immagini bellissime, però noi non vogliamo sempre restare solo sull'immagine di Dio come giudice che perdona, anche se è vero e bellissimo. Questa parola eredità ci fa riflettere sul cuore che Dio ha per te, per me. Io penso, almeno nella mia vita cristiana, quando ero più giovane, possiamo nutrire in qualche modo un sospetto riguardo a Dio, perché era il nostro giudice, è 100% pienamente santo, odia il peccato. Noi comunque siamo ancora peccatori. Pecchiamo e magari nutriamo qualche sospetto, ma cosa pensa veramente Dio riguardo a me? Questa parola ci ricorda che Dio ci vede come i suoi figli, come i suoi figli. Dio ama i suoi figli, ha un'eredità programmata, pensata per noi. E come la parola nel versetto 3, misericordia, sottolineava il fatto che noi abbiamo una speranza viva che non è meritata, la parola eredità anche sottolinea il fatto che Dio ci concede questo come suoi figli. Non l'abbiamo meritato, però noi siamo i suoi figli. È un'opera della sua bontà. Non è una cosa che noi acquistiamo. Sarebbe assurdo un figlio che deve acquistare un'eredità dal suo padre. No, il padre lo elargisce gratuitamente per il cuore di un padre verso il figlio. È un dono di grazia. E in questo versetto 4 Pietro descrive questa eredità nostra in quattro modi. Lui dice incorruttibile, senza macchia, inalterabile e conservata in cielo. È probabile che questa frase, l'ultima frase lì, è conservata in cielo per voi, ci spiega il perché la nostra eredità è incorruttibile, senza macchia e inalterabile. Perché possiamo avere questa eredità incorruttibile, senza macchia e inalterabile? Perché è conservata in cielo per noi. La parola conservare significa custodire, riservare, preservare. E Pietro usa questa forma passiva, è conservata, per sottolineare che è Dio che conserva questo per noi. Questo è ciò che fa Dio, stiamo parlando delle azioni di Dio, le opere di Dio, è Dio che conserva per noi questa eredità, che custodisce questa eredità per noi. Dio sta sempre operando per proteggere, per mantenere questa eredità. In realtà è un'eredità conservata in cielo, che significa che non appartiene a questo mondo, è in un luogo sicuro, è in un luogo sicuro dove i nemici di Dio, in questo mondo, Satana, demoni, increduli, governanti, non sono in grado di minacciare questa eredità. Non sono in grado di minacciare questa eredità. Forse nel passato vi ho raccontato la storia di un amico che avevo ormai e con il Signore, però lui aveva la responsabilità di assicurarsi che il testamento dei suoi genitori fosse distribuito nel modo in cui i genitori intendevano. Quindi muoiono i suoi genitori e lui comincia a pensare a questo testamento, a distribuire i beni. E le sorelle di mio amico hanno cominciato a dire bugie riguardo al mio amico, hanno cominciato a accusarlo di essere ingiusto, di aver cercato di sfruttare la situazione finché lui potesse avere più dei beni dei suoi genitori, perché lo accusavano di aver sfruttato la situazione al suo vantaggio. E alla fine, per mantenere buoni rapporti con le sue sorelle, ha rinunciato alla sua eredità, ha dato tutto a loro. E questo ci ricorda che un'eredità terrestre è molto fragile, è limitata, è incerta, però questa eredità che Dio ci dà è in cielo, lontana da ogni tipo di pericolo. Ecco perché Paolo dice è incorruttibile, senza macchia, inalterabile. E trovo interessante che Pietro sta cercando parole per spiegare questa eredità e può solo trovare parole negative per spiegare che cosa non è la nostra eredità. Non è corruttibile, non è macchiata e non è alterabile, lui dice. Queste tre espressioni fanno un'impressione che veramente ci fanno meravigliare di ciò che Dio ci ha dato. L'eredità celeste è prima incorruttibile, che vuol dire non è soggetta a decomposizione o alla morte. Non si sciupa con elementi esterni ed è priva di forze interne che magari fanno marcire l'eredità. Questa parola incorruttibile vuol dire che la nostra eredità è a prova di morte. È a prova di morte. Poi ci dice che è senza macchia, che significa che non può essere contaminata o corrotta dal peccato o dall'impurità. Non può essere rovinato né dal tuo peccato né dei peccati altrui. È la prova di peccato, quindi è la prova della morte, a prova di peccato, e poi dice è inalterabile, che vuol dire che non è mai soggetta all'usura di tempo. Non è mai soggetta all'usura di tempo. Le forze del tempo agiscono su ogni cosa. Un fiore bellissimo appassisce, una casa nuova si rovina nel tempo, il denaro che possediamo viene usato, o anche soggetto a rischi degli investimenti, però la nostra eredità in cielo non può essere influenzata da queste forze del tempo, è a prova di tempo, quindi a prova di morte, di peccato e di tempo. Questa è la seconda azione di Dio nei nostri confronti. E poi vediamo l'ultima azione, l'ultima opera di Dio a nostro favore. Dio protegge gli eredi. Dio protegge gli eredi. Versetto 5 ci dice: siete custoditi dalla potenza di Dio. Siete custoditi mediante la fede di Dio, dalla sua potenza. La terza azione che il Dio della speranza compie a nostro favore ha più a che fare non con la nostra speranza o con la nostra eredità, ma ha a che fare con noi. Cosa fa Dio proprio per noi? Noi siamo custoditi dalla potenza di Dio. Però vogliamo notare, prima di riflettere su questa protezione divina, vogliamo riflettere su un'altra sfumatura che Pietro aggiunge al nostro futuro. Ha parlato di speranza, ha parlato di eredità. In questo versetto lui parla di che cosa? Salvezza. Salvezza che sta per essere rivelata negli ultimi tempi. Questo è il modo in cui lui parla del futuro in questo versetto. E magari stai pensando, ma non sono già salvato? Sono già salvato. Non abbiamo letto stamattina Efesini 2:8, è per grazia che siete stati salvati, passato. Noi sappiamo, quando noi contempliamo la grandezza della nostra salvezza, c'è un aspetto della salvezza che è passato, c'è un aspetto che è presente e c'è un aspetto che è futuro. È vero che siamo stati passato salvati per grazia. Questo parla di quel perdono, giustificazione, la nuova nascita di cui parla il versetto 3. Poi c'è la salvezza nel presente, che è quel processo lento e a volte doloroso in cui tu cresci spiritualmente, diventi sempre più come Cristo e più conforme all'immagine di Lui. Questa è la santificazione progressiva. E poi c'è la salvezza nel futuro a cui Pietro guarda in questo versetto, alla consumazione della salvezza, quell'ultima tappa promessa a tutti che hanno sperimentato, quell'ultima tappa, la promessa che noi abbiamo sperimentato, la prima tappa, tutti quelli che sperimentano questa prima fase sperimenteranno la fase futura in cui noi non verremo in giudizio come il mondo. Però Dio ci salverà completamente. C'è per quanto, e questo è incredibile, noi abbiamo anche letto di questo in Efesini 2, per quanto noi abbiamo sperimentato la bontà di Dio, il suo amore, la sua salvezza, il suo perdono, c'è una fase ancora più completa, ancora più incredibile, che dobbiamo ancora sperimentare. Una fase più ricca, più gloriosa, che ci aspetta nel futuro, che sarà rivelato negli ultimi tempi, quando Gesù tornerà e ci risuscita dai morti. E parleremo, come dicevo, la settimana prossima, proprio della risurrezione del nostro corpo. Però è chiamato salvezza qua, perché saremo completamente salvati per non peccare più. La nostra morte stessa sarà ribaltata da Gesù. Mentre gli increduli e coloro che hanno rifiutato il Vangelo, quelli che si rifiutano di umiliarsi davanti a Dio, tragicamente loro saranno condannati all'ira eterna di Dio e il giudizio infernale. Noi che ci siamo inginocchiati davanti al Signore in questa vita, noi saremo salvati da questo giudizio. Noi non verremo in giudizio della morte e dell'inferno, della seconda morte. E Pietro indica che è tutto pronto. Non si richiedono ritocchi. Sta per essere rivelata a breve. Gesù può tornare in qualsiasi momento. Però prima di questa salvezza futura ci sono dei grandi pericoli che noi dobbiamo affrontare. Potremmo paragonare la nostra speranza viva, la nostra eredità nel futuro, la nostra salvezza futura ad una piccola baia o un porto dove l'acqua è tranquilla e calma, senza onde, senza il rischio di un mare mosso. Però in questa vita noi non siamo ancora nella baia, non siamo ancora arrivati all'acqua tranquilla e calma. Siamo ancora su una barca in un mare tempestuoso, salpando verso la sicurezza della baia, ma non siamo ancora arrivati. Sappiamo che è sicura la baia, però a volte magari ci viene qualche dubbio se riusciremo noi ad arrivarci, senza che magari le onde ci capovolgano o senza che noi anneghiamo nelle tempeste. Questa immagine ci aiuta a capire la promessa di protezione divina in versetto 5, dove dice siete custoditi dalla potenza di Dio. Abbiamo capito che la nostra eredità è conservata. Non dubitiamo questo, però è possibile che abbiamo dubbi riguardo a noi stessi e forse non siamo sicuri di poter superare il nostro peccato o di poter perseverare fino alla fine. O magari è possibile, alcuni hanno paura di essere alla fine come Giuda che ha tradito il Signore. Forse hai paura che il peccato avrà il sopravvento a causa dei desideri carnali che hai. Penso che Dio abbia messo questo versetto, il versetto 5, proprio per noi, che tendiamo a essere spaventati dal peccato, da ciò che è intorno a noi. Dice che non è soltanto l'eredità che viene protetta, ma anche gli eredi. Noi siamo custoditi dalla sua potenza. E la parola custodire o custoditi è una parola che veniva usata in contesti militari. Pietro paragona Dio a un soldato. Dio è come un soldato o una fortezza che protegge o fa scudo intorno ai suoi. E l'arma di protezione qua è la potenza di Dio. Se qualcuno vuole farti fallire, deve superare l'onnipotenza di Dio. E c'è un equilibrio qua interessante in questo versetto tra la potenza di Dio e la responsabilità umana. Non so se l'avete notato. Dice, siete custoditi dalla potenza di Dio, d'altronde, mediante la fede. In questo versetto, nella lingua originale, la parola o la frase dalla potenza di Dio viene prima del verbo, così, che dalla potenza di Dio siete custoditi. Cosa vuol dire? Vuol dire il motivo per posizionare questa frase prima del verbo è per dare più enfasi alla potenza di Dio. Pietro scrisse in maniera per sottolineare se stiamo parlando della potenza di Dio e la fede, ma perché la mia fede può fallire, può essere debole. Però lo strumento principale che ci protegge non è la nostra fede, l'enfasi cade sulla potenza di Dio. L'enfasi non è principalmente sulla nostra perseveranza, anche se lo enfatizza. L'enfasi principale, quello che riceve l'enfasi di Pietro, è la potenza di Dio. Dio vuole che tu capisca che la perseveranza non dipenda infine da te. Dio sa che siamo deboli, che ci smariamo facilmente, però vuole che tu capisca che Lui ti protegge come un soldato e nessuna cosa che può superare la sua grande potenza. In realtà è la potenza di Dio che sostiene anche la nostra fede. La potenza di Dio sostiene la tua fede, sostiene la mia fede. Ci sono momenti in cui ci chiediamo, ma ho davvero fede? Solo per trovare che Dio ci rinnova, ci fortifica e ci aiuta ad andare avanti. Dio ci protegge nel non lasciare che la nostra fede fallisca. Dio è la causa primaria della nostra perseveranza, però funziona insieme con la nostra fede. La potenza di Dio è il mezzo tramite il quale la tua fede viene sostenuta, fortificata. La mano, e questo ci aiuta a capire, la mano che ci tiene è più forte della mano con cui noi ci aggrappiamo a Dio. Noi stiamo per fede, ci stiamo aggrappando a Dio, però Dio ci sta aggrappando a noi, la sua mano è più potente, anche se la nostra mano diventa debole a volte. E quindi cosa dobbiamo fare come pellegrini? Inizia con la fede. Noi, da parte nostra, noi dobbiamo perseverare, dobbiamo sperare, dobbiamo affidarci alle sue promesse, dobbiamo fare un giorno dopo l'altro, affrontando le sfide quotidiane, le prove quotidiane, le tentazioni quotidiane, le delusioni che spesso affrontiamo, per fede. Dobbiamo ubbidire un giorno dopo l'altro, credendo nella parola di Dio, guardando al futuro, sapendo che la fede trionferà non per le nostre capacità, ma per la potenza di Dio. Quindi Dio ci custodisce mediante la sua potenza. E per quanto può essere schiacciante la vita, per quanto può essere difficile, per quanto a volte possiamo sentirci a volte anche disperati, per quanto sembra forte a volte quella lotta interiore che abbiamo con il mondo, con la nostra carne, noi non siamo mai senza speranza. Dio ci ha elargito una speranza viva. Dio conserva per noi un'eredità che non può essere rovinata. E Dio custodisce per la sua potenza perfino anche noi e la nostra fede. Questo è un grande motivo per adorare il Signore e sperare nel futuro. Preghiamo e adoriamo il Signore adesso. Signore, noi vogliamo ringraziarti, come dice Pietro, vogliamo benedirti, vogliamo esaltarti per ciò che tu fai e hai fatto nei nostri confronti. Ti ringraziamo per questa speranza viva. Sicuramente noi non sappiamo neanche dove saremmo se tu non ci avessi salvato. Signore, ti ringraziamo e prego che questa speranza, questa eredità, questa potenza che tu hai possa incoraggiare i miei fratelli oggi per andare avanti questa settimana. Nel nome di Gesù. Amen.